Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove è in linea Ernesto Gandini. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Ernesto.
Ciao Dario, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Ecco, Ernesto è nel mondo della radio in sostanza dal 1984, probabilmente anche qualcosa in più. È divenuto famoso per il suo programma Pop-Up Weekend, distribuito a numerose radio a modulazione di frequenza italiane. Ecco, ci vuoi parlare un poco di questa tua trasmissione, Ernesto?
Beh, è un programma, innanzitutto grazie per l'invito, un saluto a te, come dicevo, e tutti i tuoi followers, per dirla con un termine molto giovanile, una volta si chiamavano ascoltatori. Il mio programma è un semplice programma di informazione musicale, la sua lunghezza è nel minutaggio di 2 ore e viene distribuito non soltanto alle radio in FM, ma anche in onde medie e via streaming, le famose web radio.
Più o meno quante sono? Copri tutto il territorio nazionale, in sostanza, con questo programma?
Sì, copro tutto il territorio nazionale. C'è magari qualche regione non è ancora coperta, però insomma faremo di tutto, faremo il possibile,
diciamo,
per
ogni tanto si aggrega
tutto.
Qualche nuova radio?
Sì, ogni tanto con mio immenso piacere si aggrega qualche nuova stazione, io sono sicuramente molto contento.
E chiaramente la distribuzione va tutta via internet, ovviamente, penso, no?
La maggior parte via internet, poi come ti dicevo altre stazioni mi ritrasmettono il programma in onde medie e in FM. E poi ci sono anche un paio di radio italiane gestite all'estero, in Australia e in Inghilterra.
Ecco, ti ho fatto una domanda un po' apparentemente banale, perché in sostanza chi è che segue il mondo della radio, quello delle onde corte, con cui noi siamo molto legati, anche perché ci abbiamo lavorato dentro. In passato
sì. Esistevano
delle radio importanti, le radio internazionali, la BBC di Londra e di Radio Nederland, che avevano il cosiddetto transcription service, addirittura loro incidevano i programmi o su bobino, addirittura sul vinile, e lo spedivano a tutte le radio del mondo che facevano richiesta. Poi anche la RAI inizia a fare una cosa del genere, su appuntamento telefonico mandava i suoi servizi. Ecco, Ernesto, tu che sei, diciamo, appartieni a un osservatorio particolare, perché ci lavori dal di dentro alle radio, tu sai che da sempre al loro nascere le radio private hanno rivendicato il loro diritto ad esistere e si sono appellate all'articolo 21 della Costituzione per la libera espressione del pensiero, però più che altro mi sembra che più che parlare di libera espressione del pensiero, qua si parla di libera espressione del commercio, perché oramai quasi tutte le radio ti bombardano di pubblicità, ma anche sforando quello che è consentito, non la togliendo, diciamo, alla questione che anche trasmettendo musica si può esprimere il proprio pensiero, no? Ecco, diciamo che poi alla fine lo spazio per la cultura, l'informazione, il pensiero vero e proprio è davvero poco, credi che si possa trovare un punto d'incontro fra trasmettere musica e comunicare?
Allora, partendo dal presupposto che la musica stessa è un mezzo di comunicazione e il solo fatto di comunicare prevede, diciamo, un'interazione linguistica tra più soggetti, io penso che la musica è un linguaggio universale capace di andare oltre quello verbale, che comunica attraverso le vibrazioni piuttosto che combinazioni di suoni, ritmi, tempo, insomma quello che vuoi. Ascoltare musica, produrla e riprodurla insieme ad altri è un'attività umana la cui origine si perde nella notte dei tempi e fa parte non soltanto della nostra vita culturale ma della parte emozionale di ognuno di noi. Poi aggiungere adesso un certo tipo di informazione, a mio avviso, dà alla musica che si sta ascoltando uno sviluppo, diciamo, intellettivo, comunicativo e io oserei dire anche emotivo, affettivo. Praticamente, Dario, c'è del feeling che inizia dalla traccia musicale e arriva alla informazione che la stessa traccia offre all'ascoltatore, e questo esula dallo fatto del discorso commerciale che c'è all'interno di ogni stazione radio, per certo di cose bisogna pure andare avanti, Dario. Senza essere di per sé presuntuoso, diciamo che il mio programma tocca questi punti. Adesso lasciami spiegare un attimo. Lanciare on air una canzone, a mio avviso, è riduttivo. Prima o dopo devi dire qualcosa di breve, conciso, e non dilungarti troppo, a meno che tu non voglia focalizzarti di più su tutte le info che passano su quel pezzo musicale, ma quella, diciamo, è un'altra storia. L'ascoltatore, dopo essersi immerso in quella traccia musicale, seguendo le sue liriche, deve sapere qualcosa, altrimenti ci sintonizziamo su quelle piattaforme, tu sai chi mi riferisco, e ascoltiamo solo musica senza nessun intervento in voce. In merito quindi al discorso del commerciale, come hai detto tu, inteso come fonte per portare avanti un'attività di questo tipo, secondo me incoraggiare l'espressione musicale senza trascurare tutte le sue potenzialità, in particolare attraverso il primo strumento che abbiamo, cioè la voce, a mio avviso è la cosa più appagante che uno speaker possa regalare a chi ascolta.
Da quello che ho capito oggi c'è una netta distinzione fra le cosiddette radio generaliste e le talk radio, no? Quelle che trasmettono esclusivamente musica e quelle che invece fanno i programmi di giornalistici di parlato. Non credi che dovrebbe esserci un po' più di mescolanza nei due stili di fare radio?
Io penso che la radio si sia evoluta tecnicamente in modo tale che ora sia ancora più fruibile, perché a volte dove per sentire un programma specifico, insomma, avevi bisogno di aspettare un certo determinato giorno ad una certa determinata ora e lì ti facevi eri presente. Adesso, grazie soprattutto ai podcast, è l'ascoltatore stesso a sceglierne i contenuti quando vuole. Questo è l'andamento che abbiamo oggi tra chi fruisce di alcuni programmi specifici e l'offerta che ad essi viene elargita, data, insomma. Se mi permetti, Dario, io preferisco ancora aspettare un giorno qualsiasi della settimana per poter sentire l'argomento o il tema che più mi interessa. All'interno di questa cosa c'è una sorta, io ho avuto una sorta di pathos che mi coinvolge proprio in prima persona, perché so che quel giorno sarò disponibile all'ascolto solo per quel motivo, solo per quell'argomento. Saremo solo io e la radio. E per quanto riguarda le talk radio, io dico che sono ottimi le talk radio, insomma, ottimi perché oltre a
dettagliare, ma sono anche poche però le radio che fanno talk radio,
ma difatti stavo arrivando proprio
alla fine, se tu cioè accendi la modulazione di frequenza si distingue solamente Radio 24 che di Radio Confindustria,
allora,
no?
A parte Radio 24 ci sono, senza fare il nome di programmi, innanzitutto sono ottimi perché oltre a dettagliare l'informazione stessa danno all'ascoltatore il modo di interagire,
questo senz'altro.
Adesso, non per fare pubblicità ad un noto programma di Radio Rai trasmesso dalle 23.30 fino all'1.30, chi segue questo spazio sa di che programma sto parlando, dove prima l'informazione, ecco lì in quel programma lì l'informazione prima viene data al pubblico e poi il pubblico subentra per dire la propria. È un modo di fare talk radio direttamente con il pubblico, non è più l'informazione che arriva al pubblico stesso ma il pubblico che entra a far parte della notizia ne dà un personale giudizio e lì si dilunga anche
Rai però stesso. perdonami però stiamo parlando di Rai che è una, diciamo, un servizio pubblico che è proprio quello che dovrebbe fare come suo mandato, mentre il problema sta nelle private che invece si appellano al diritto di libertà di pensiero e poi alla fine non lo fanno perché fanno solo pubblicità, e questo è il mio cruccio, sta su questa cosa qui, capisci? Che, non, che alla fine.
Non capisco benissimo, Dario.
Vedo nelle radio private, non vedo programmi culturali, non vedo programmi informativi, non vedo programmi giornalistici, non si vede un accidente di niente. Scusami, perdona.
Ecco, in questo caso subentrano i podcast. E qui i podcast sono specifici su tali, su certi argomenti. E quindi.
Ecco, appunto, come sta cambiando secondo te proprio il modo di fare radio con i new media e i podcast, che oramai sono straripanti, perché poi alla fine ci si perde, no? In questo mare magnum di podcast stanno nascendo come funghi oramai, no?
Ma guarda, se i podcast sono presi come arma di alleanza, diciamo, fammi passare questo termine, come un alleato della radio, quindi preparare un podcast che tratti di un argomento e poi trasmettere in radio, cosa che, come hai detto giustamente poco fa, sulle radio private sentiamo veramente molto poche, è quindi una cosa molto buona. Se invece il podcast è preso come sostituzione di quello che dovrebbero essere i talk radio in tutte le stazioni private, una volta si chiamavano radio private, insomma, le stazioni commerciali che abbiamo in Italia, ed è allora lì la cosa, secondo me, non è molto bella, perché alla fine andrebbe a sostituire un format radiofonico che non è accessibile a tutti sulla piattaforma dell'FM e che quindi viene preso in considerazione solo singolarmente. Quello mi dispiacerebbe se andasse sempre avanti così. Sta andando così, perché alla fine, se io voglio, non lo so, voglio informarmi su una trasmissione che parla, che ne so, di internet piuttosto che di ingegni elettronici, allora scelgo un podcast e lì mi ascolto tutto. Se questa cosa fosse fatta in una radio, qui prenderebbe un'altra piega.
Allora, Ernesto, se sei d'accordo, adesso facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ma certamente, sono qui.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, con Ernesto Gandini, popolare conduttore e ideatore della trasmissione musicale Pop-Up Weekend. Ecco, stavamo appunto, tu soprattutto stavi aprendo un discorso riguardo, diciamo, il rapporto col pubblico. Ti ho interrotto un attimino, ma è vero questa storia del DJ, no? Che ci fecero questa musica, questa canzone, un DJ che salva la vita a una persona, che cose del genere ti sono mai capitate, Ernesto?
I famosi In Deep la cantavano questo pezzo nei primi anni Ottanta. No, sai Dario, il testo di questa canzone dice che un DJ mi ha salvato la vita perché me ne stavo seduto laggiù e sembravo annoiato a morte. Ecco, non è il ritratto con cui vengo dipinto quando ascolto la musica, sono tutt'altro.
Ma vengono gli ascoltatori che a chiedere conforto spirituale, una sorta di assistente psicologico?
Ma l'unico conforto che potrebbero chiedere gli ascoltatori è di far sentire a loro un pezzo che magari vi evoca tante emozioni del passato, del presente, insomma una canzone che a loro piace.
Su questa cosa ci ha fatto un video poco tempo fa anche Robbie Williams, se non vado errato, no? Quando
sì,
lui si strappa la pelle da dosso.
Vero. E quindi potrebbero prendere spunto da lì. Ovviamente questi erano gli albori delle prime radio, quando c'erano i famosi programmi di dediche e richieste, insomma. Questo era un tipo di contatto tra il pubblico e chi faceva la radio che era quasi una novità, perché insomma si lasciava il posto a una radio generalista come la RAI allora, dove c'era di tutto e di più, ma praticamente non interveniva mai nessuno, a un contatto più diretto con l'ascoltatore, e lì poi ha preso piede tutta la storia della radiofonia privata.
Ecco, oggi sulle varie piattaforme digitali si trova un po' di tutto, ma com'è cambiato il ruolo di mediazione di voi DJ, diciamo che conoscete un po' tutti i brani da mandare in onda con un bagaglio di ascolto enorme, diciamo anche esperienza personale di noi, diciamo un po' più vetusti, che artisti come Beatles e Pino Daniele li abbiamo visti, diciamo, per così dire, in prima visione, artisti che magari i giovani di oggi conoscono ma non sanno poi alla fine cosa cercare, mentre voi che ci lavorate all'interno sapete come indirizzarli.
Ma guarda, prendiamo l'esempio di questi ragazzi a cui tu facevi riferimento, che sentono parlare di Beatles o di Pino Daniele ma non li hanno mai visti in prima visione come noi. Allora, non li hanno mai visti in prima persona, ma se acquisiscono informazioni su di loro, su cosa facessero, che tipo di musica suonassero, allora io penso che è un bene, perché alla fine se si soffermassero solo sulla musica, e quindi riallaccio il discorso delle piattaforme che conosciamo oggi, alle quali tu ti riferivi poc'anzi, allora dicevo, se si soffermassero solo sul contenuto musicale proposto da questo piuttosto che da quell'altro artista, beh, allora lì tutto l'argomento che abbiamo trattato riguardo alla radio e la sua evoluzione cambia in modo totale, lasciando al mezzo di comunicazione per eccellenza, cioè la radio, un misero angolo che non meriterebbe di avere. Infatti io penso che se la radio si è evoluta nel corso degli anni, resistendo e venendone fuori bene, soprattutto con la disputa contro la televisione, ora a mio avviso la radio di per sé ha molto su cui temere, e le uniche a darle battaglia sono queste piattaforme di cui si sta parlando e usufruendo man basso in questi ultimi anni. Di recente ho sentito un'intervista fatta a Dustin Krasmer, responsabile dance dell'electronic music di Spotify, durante un incontro tenuto all'Electronic Week di Parigi poco tempo fa, a proposito sul duello Spotify versus radio. Spero che non gli dia ragione, perché lui in sostanza cosa ha detto? La radio appartiene al passato e non è più così rilevante, aggiungendo che al giorno d'oggi si è in grado di avere informazioni sui brani 24 ore dopo il loro inserimento nelle playlist. Questo la radio non è in grado di farlo, e queste sono le sue parole, dalle quali mi dissocio e spero che non abbiano un seguito. Quindi non abbiamo più la TV che uccide le stelle della radio, per parafrasare un vecchio successo dei Buggles, sempre di quei primi anni 80, che tanto ci hanno fatto sognare, vero Dario? Ma delle altre entità che al momento, da come la vedo io, sono più impegnati in un gioco per vedere chi fa più audience tra di loro piuttosto che ad una vera e propria battaglia contro la radio.
Sì, è probabilmente in parte ha ragione questa citazione che hai fatta qui in questo momento, però diciamo che per tutto il resto invito naturalmente anche gli ascoltatori e te personalmente a seguire i nostri podcast su YouTube, dove per esempio ci sono le celebrazioni per il World Radio Day, dove appunto l'UNESCO diceva come la radio in questi ultimi anni abbia saputo reinventarsi, no? E aggiornarsi con le nuove tecnologie, i new media, cose che insomma si pensava che la radio avesse perso di vitalità, ma poi alla fine invece è al passo con i tempi. Ernesto, tu hai fatto molte dirette in passato?
Ma sì, moltissime, nel senso che fino a poco tempo fa le dirette erano un leitmotiv per me, cioè la radio l'ho sempre considerata un momento da fare in diretta. C'è ancora lo spirito della radio, anche se non la fai più in diretta, lo so che non è la stessa cosa, però ci manca.
Ecco Ernesto Gandini, abbiamo parlato un po' di tutto, però non abbiamo parlato della tua passione per le onde corte, no? Tu hai ascoltato tantissimo le onde corte, su che radio ti soffermavi, che so, di sera, ascoltavi programmi extraeuropei?
Ah beh, guarda, le onde corte innanzitutto hanno un fascino che è una cosa inimmaginabile. Per chi fa radioascolto, oppure è un SWL, come dicono in gergo tecnico chi si occupa del radioascolto effettivo, sa per certo che l'ascolto delle onde corte durante il pomeriggio tardi verso sera è un mondo a parte. Tu basta che giri la manopolina appena appena e tu ti trovi un mondo che entra in casa tua, e tu soffermi soltanto magari lì. Proprio non è il fatto di ascoltare la musica, sì, c'è anche quello, perché magari senti delle
quindi
canzoni,
anche tu attrezzato è... con antenne filari,
sì, guarda,
strane
filari, filari sui tetti di 40 metri o una luce.
Quali sono le stazioni che ti piacevano di più, le sudamericane, Ernesto?
Guarda, le sudamericane le ascolto di notte, ma notte tarda, notte fonda, voglio dire tra le 3 e le 5, diciamo, prima mattina. Dalla mia postazione ricevo sì qualche stazione del Brasile, e poi le radio radio americane, che trasmettono soprattutto programmi di preghiera, ci sono i sermoni che fanno le loro
quei pastori un po' scatenati americani.
Bravissimo,
ecco, ma questa è una passione che hai da ragazzino, Ernesto?
Sì, perché alla fine io da bambino ero affascinato da uno scatolotto che parlava, e i primi scatolotti che parlavano, cioè i ricevitori avevo un Mivar anni 70, primi anni 70, aveva le onde medie e l'FM. Io l'FM non ci bazzicavo mai perché alla fine trovavo più affascinante sintonizzarmi, girare la monopolina sulle onde medie, che allora erano, pullulavano di stazioni che venivano, come adesso, soprattutto dalla Spagna, dal Nord Africa. La Rai stessa aveva molte frequenze sulle onde medie. Poi c'era anche un'onda corta, se non mi sbaglio, ed è durata forse fino a 20 anni fa, 30 anni fa.
Per la precisione.
Vabbè, comunque, mi dispiace che la Rai non si possa più ascoltare sulle onde corte, perché alla fine era un modo come un altro per far sì che gli italiani che vivevano all'estero, soprattutto negli Stati Uniti o oltreoceano, in Australia, in Nuova Zelanda, potessero sentire la voce italiana provenire dall'Italia stessa. Ed è un peccato che mamma Rai si sia tolta dalle onde corte. Comunque io ho fatto in tempo anche a ricevere quella.
Ernesto Gandini, in collegamento telefonico da Milano, in bocca al lupo per la tua trasmissione Pop-Up Weekend, e spero di riaverti quanto prima ospite nel nostro programma.
Guarda, quando vuoi, disponibilissimo, Dario, perché questo è altro. Io ti ringrazio molto di questo spazio che mi hai riservato, saluto te e tutti i tuoi ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La von der Leyen lancia l'idea di un gateway globale per la sovranità tecnologica europea. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2021, la presidente von der Leyen affronta questioni cruciali di economia che hanno attraversato quest'ultimo anno, dal digitale e una migliore politica ambientale, alla necessità di avere una diagnosi comune della situazione economica e di quello che serve per il futuro. Quello che ci ha frenati finora, continua von der Leyen, non è la carenza di capacità, ma la mancanza di volontà politica. Per questo investimenti in piattaforme comuni europee, dai jet da combattimento ai droni, all'informatica. Durante quest'ultimo anno, dice van der Leyen, abbiamo presentato proposte ambiziose per contenere il potere di controllo degli accessi esercitato da importanti piattaforme, per richiamare tali piattaforme alle loro responsabilità democratiche, per promuovere l'innovazione, per incanalare il potere dell'intelligenza artificiale. Il digitale è, senza alcun dubbio, decisivo. Gli stati membri condividono questa valutazione. La spesa per il digitale nel Next Generation EU sforerà addirittura l'obiettivo del 20%, a riprova dell'importanza di investire nella nostra sovranità tecnologica europea. Poi nel discorso si occupa della questione del rallentamento della produzione dei microchip, ormai tutto in mano al mercato asiatico, problema di cui promette l'attenzione che merita, compreso una nuova legge europea sui semiconduttori, mentre spinge per una maggiore collaborazione fra i paesi membri per la loro produzione, sottolineando come in questi ultimi anni l'Europa sia riuscita in ambiti in cui si credeva poco, come la costruzione di propri satelliti. Siamo bravi a finanziare la costruzione di strade, ma non ha senso per l'Europa, conclude la van der Leyen, costruire una strada perfetta tra una miniera di rame di proprietà cinese e un porto di proprietà cinese. Per questo presenteremo a breve la nostra nuova strategia in materia di connettività, denominata Gateway Globale. Si chiama Microsoft Authenticator e anticipa una innovativa svolta per dare definitivamente l'addio alle password e offrire una concreta risposta agli attacchi in aumento. Una volta attivata la nuova opzione, si riceverà un SMS sul cellulare o sull'indirizzo email per validare un nuovo login. Il nuovo sistema prende spunto dalle varie app già in uso per l'home banking. Per passare al nuovo livello di sicurezza già da adesso, bisogna installare l'app Authenticator per iOS e Android e collegare il proprio account Microsoft. Basterà poi selezionare le opzioni di sicurezza avanzate e attivare la voce passwordless account dalle opzioni addizionali. Attivando Microsoft Authenticator, si cancellano in automatico le varie password salvate sul profilo Microsoft, così che non sarà più necessario inserirle per accedere agli account da nuovi dispositivi. Un'intrusione di terzi nel proprio profilo non porterà ad alcun furto possibile, in assenza di chiavi registrate. Secondo le ultime ricerche dei Microsoft Labs, ci sono in media 579 attacchi alle password collegate agli account Microsoft ogni secondo. È morto a 81 anni Sir Clive Sinclair, pioniere home computing. Negli anni 80 creò lo ZX Spectrum, che rivaleggiò con il Commodore i PC destinati ad uso casalingo. Il suo ZX Spectrum è stato uno degli home computer di maggior successo degli anni 80, una delle icone della generazione 8-bit che ha aperto la strada ai PC di massa. Era una persona straordinaria, sempre interessato a tutto, spiega al Guardian la figlia Belinda, che ha dato la notizia. Sinclair, nato nel 1940, a 21 anni fonda la Sinclair Ter Radionix e nel 1972 lancia sul mercato la prima calcolatrice compatta, la Sinclair Executive, con dimensioni comparabili a quelle di un attuale smartphone. Il vero successo arriva però nel 1982 con lo ZX Spectrum, acerrimo rivale del Commodore 64. Rispetto a quest'ultimo aveva due vantaggi: dimensioni compatte e costo contenuto. Ebbe grande successo in Europa e Gran Bretagna e questo gli valse il titolo di Sir Knight Bachelor, ma Clive Sinclair si è cimentato anche in altri settori dell'elettronica, commercializzando a metà anni 80 un veicolo ibrido a tre ruote, il Sinclair C5, antenato delle attuali biciclette con pedalata assistita, ma il prodotto non fu capito, troppo pionieristico per l'epoca, e fu un fiasco. L'anno dopo Sinclair vendette la sua società all'Amstrad. La Apple ha rimosso l'app dell'opposizione anti-Putin di Alexei Navalny dalla sua piattaforma dopo pressioni da parte delle autorità russe, incluse minacce di arresto nei confronti dello staff locale del gigante di Cupertino. Lo ha detto alla France Presse una fonte vicina della stessa Apple. La fonte, che ha parlato in condizione di anonimato, ha riferito che le minacce sono cresciute a tal punto che l'app è stata rimossa all'inizio della tre giorni di elezioni parlamentari in Russia. Nel primo semestre 2021 l'Italia è il quarto paese al mondo più colpito dalle minacce informatiche correlate alla pandemia, e preceduta solo da Stati Uniti, Germania e Colombia. Il dato emerge dal report sulle minacce informatiche a cura di Trend Micro Research. Secondo la società di sicurezza informatica, sul nostro paese si sono abbattuti 131.197 attacchi tra email di spam, malware e siti maligni a tema pandemia. Nel primo semestre 2021 l'Italia è in vetta anche nelle classifiche dei malware, i virus malevoli, e si attesta prima in Europa e quarta al mondo, con oltre 28 milioni di attacchi. Primi in classifica ancora, Giappone, Stati Uniti e India. In particolare le minacce arrivate via email in Italia sono state sotto i 200 milioni, i siti maligni visitati sono stati 7 milioni e mezzo. Il numero di app maligne scaricate nella prima metà del 2021 è di 28.000 circa. Nella prima metà del 2021 sono stati 1.700 i malware unici di online banking che hanno colpito l'Italia. A livello mondiale i ransomware si confermano la minaccia principale, con i cybercriminali che hanno continuato a prendere di mira le aziende più famose.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.